Buona giornata a tutti. Oggi, 27 di ottobre 2019, domenica trentesima del tempo ordinario. La liturgia di oggi fa la fotografia istantanea, potremmo dire, della situazione attuale dell'Italia e del mondo, e sembra proprio una fissazione del tempo, fissare il tempo. Lo vedremo fra poco. Intanto volevo ricordare che domani mattina dovrebbe essere al Galliera operato Francesco Savelli, che è quel signore alto e che si mette qui con il figlio Matteo e la moglie. Doveva essere operato per un tumore al fegato. Doveva essere operato lunedì scorso, poi aveva la pressione alta e hanno dovuto rimandarlo a domani. Speriamo che sia la volta buona. Martedì invece sarà operata Maria, che è qua, li portiamo con noi in questa settimana. Poi c'è Maria Rosa, che è al Belgrado e mi ha scritto che non può essere presente, ma vorrebbe essere presente, ma è presente, e per incontrare il figlio Francesco e la moglie e i parenti che vivono lì. Il figlio vive in Germania insieme con la moglie, sono tutte e due medici. Io vi supplico con tutto il cuore di fare in modo veramente che la depressione non prenda possesso della vostra vita. Piuttosto fatevi prete, ma non andate in depressione. In questa Eucaristia in modo particolare vorrei ricordare, oltre a quello che ho detto, gli amici di domenica scorsa, gli amici di Modena, con Miriam, Sara, Noemi e i genitori Gianluca e Patrizia. Abbiamo trascorso il pomeriggio insieme. Io ho notato il tipo di relazione, non solo affettiva, che c'era tra i genitori e i figli, che era veramente una cosa molto, molto gratificante. Mi ha scritto in questa settimana una email gli amici di Padova, Fabio e Ornella, e mi chiedono di ricordare i loro genitori, i genitori di lei e i genitori di lui, di Fabio, in questi giorni in cui ci avviciniamo al giorno dei morti. La mamma Elda, il papà Giordano, Bruno, la zia Vera e la sorella Loredana, che è morta l'anno scorso. Volevo dirvi che ieri sono stato al cimitero a trovare mio fratello a San Bierdarena, alla Castagna, e era la prima volta che ci tornavo dopo la morte e dopo la sepoltura. Vi confesso che sono rimasto molto preso emotivamente, in una misura che non immaginavo, e questo mi fa pensare, mi fa riflettere, perché è segno che ancora non ho metabolizzato. È bene dirlo, perché vuol dire che non siamo macchine, che non ci sono regole fisse, non ci sono processi identici per tutti, e le cose che diciamo possono essere vere da un punto di vista concettuale, ma non sono vere da un punto di vista emotivo e spirituale. E bisogna riconoscerlo, cioè chiamare le cose per nome è il primo atteggiamento, che è un atteggiamento di verità, e non fare finta di essere superiori, non ha senso. Il desiderio era di voler restare lì a lungo, che però poi non l'ho fatto proprio per scelta, e nello stesso tempo sentire che due cose: non avevo, non ho ancora perdonato a lui di essere morto, perché per il tipo di simbiosi che c'era tra di noi, probabilmente pretendevo che mi avvertisse prima. E il fatto che noi vogliamo ricordare i morti ci deve far riflettere questo, che non è semplicemente una cosa così superficiale. Cioè, quando una persona mi dice sono passati tanti anni e ancora sento la mancanza, è una cosa grande, perché è la testimonianza di quello che si è vissuto prima ed è direttamente proporzionale. E penso che certi vuoti non potranno essere riempiti con delle quisquilie, con delle cose, con degli atteggiamenti, con delle finzioni. Forse bisogna, dico forse perché non ho una ricetta pronta per tutto, ormai ho imparato che non esiste un ricettario, il ricettario esiste solo per la cucina. Forse bisogna radicarsi dentro questo vuoto, questi avvenimenti, e non volerli diversi. E quindi ieri per me è stata una giornata un po' particolare. Oggi abbiamo due ospiti che vengono da una zona di Genova, che è Carlo e Maria, e Mina, Carlo e Mina, e poi c'è anche voi. Ah, sì, Carlo e Mina qua, sì. E Gemma, e c'è la mamma. Ecco, vi ricordiamo, vi portiamo dentro questa Eucaristia, insieme con le persone che amate, che fanno parte della vostra vita. Paolo mi ricorda che il 23 ottobre è stato l'anniversario della morte di Elena, la moglie. Quanti anni? 4? 8? 8 anni. 8 anni. E credo che sia come ieri, conoscendo Paolo e avendo conosciuto anche la Elena, la ricordiamo oggi e in questi giorni di preparazione alla festa dei Santi e al giorno dei morti. La festa dei Santi venerdì primo, avremo la celebrazione al mattino e l'indomani il 2 alle 17:30. Il primo, io ricordo anche i 47 anni della mia ordinazione sacerdotale, sono prete da 47 anni e per me non ho rimpianti, non vorrei essere diverso, non sono pentito, se dovessi ritornare io rifarei il prete e lo rifarei allo stesso modo, con le stesse difficoltà. Cambierei forse, ma pochissime cose. Per esempio studierei di più, farei più tesoro di diverse esperienze, così, che sono state un po' decisive nella mia vita. Poi domenica la messa, purtroppo abbiamo tre giorni di seguito, dico voi fate come potete, quando c'è questo ammasso in genere prediligo la domenica, però questi non si possono fare diversamente, quindi fate come potete, senza sentirvi in obbligo, perché l'Eucaristia non può essere un obbligo, e non si va all'inferno. L'inferno lasciamolo acceso nel tempo d'inverno per riscaldarci e risparmiare gas. E questo ci introduce un piccolo pensiero sul sinodo che si conclude oggi, sul sinodo dell'Amazzonia che si conclude oggi. Logicamente voi, se leggerete nei titoli dei giornali, che il Papa apre ai preti sposati, questa sarà la sintesi. Il sinodo è stato molto di più, questo aspetto è un aspetto molto marginale. Ancora si dice no al sacerdozio alle donne, secondo me giustamente, perché l'accesso delle donne al sacerdozio non deve essere una concessione maschilista, ma deve essere un arrivo di coscienza della Chiesa. Altrimenti le donne, anche con questa autorizzazione, sarebbero sempre inferiori, sarebbero sempre, perché glielo concediamo. Anche perché il sinodo non ha parlato di preti sposati, che poi non è questa grande concessione, eccetera. Il sinodo ha detto una cosa più grande, molto più radicale, che è la vera rivoluzione. Ha detto che l'Eucaristia è un diritto essenziale della Chiesa. Tutti hanno diritto all'Eucaristia e nessuno può essere privato, nemmeno per carenza di preti. Capite che è diversa la visione? Allora, come si fa per venire incontro, per eseguire, per mettere in atto questo diritto, perché senza Eucaristia non esiste Chiesa? E l'Eucaristia è un diritto basato sul battesimo? Si fa che si scelgono le soluzioni più adeguate al momento storico. E in questo momento in Amazzonia vi sono tante coppie, tanti uomini sposati che hanno, come dire, che da tempo servono le loro comunità e che quindi nulla impedisce che possano celebrare l'Eucaristia, possano fare la comunità eucaristica, pur mantenendo, in deroga alla legge sul celibato della Chiesa latina, deroga al celibato, possono mantenere la loro famiglia. Tutto qui. Capite che in questo modo il fatto di ammettere i preti sposati è una conseguenza. Non è un diritto, come non è un diritto del prete di essere prete. Purtroppo è stato presentato così, in un contesto di chiesa clericale che ha esclusivizzato, riservandolo al prete, il ministero eucaristico. Cioè, verrà un giorno in cui qui al mio posto ci potrebbe essere uno di voi o una di voi, e questo tempo avverrà. Quindi affrettatevi, perché io non vedo l'ora. Ora, cosa vuol dire i preti sposati? Quelli che fanno resistenza perché hanno una vita sessuale segreta. Tutti coloro, guardate che è una legge questa, tutti coloro che si oppongono ad una riforma è perché quella riforma li metterebbe in discussione. Intanto non è vero che nella Chiesa non ci sono preti sposati. Pio XII ha autorizzato tutti i pastori protestanti che diventavano cattolici di mantenere le loro famiglie, e sono tanti. Benedetto XVI ha costituito una diocesi apposta riservata a tutti gli anglicani che sono diventati cattolici insieme, cioè come gruppo. Cioè tutti gli anglicani che non hanno accettato il riconoscimento dell'omosessualità nella loro chiesa, il riconoscimento dei sacerdoti alle donne, hanno fatto un gruppo e hanno chiesto alla Chiesa cattolica di diventare cattolici. Benedetto XVI ha fatto una diocesi esclusiva, riservata per loro. E tutti questi mantengono la famiglia, e pur essendo vescovi, pur essendo preti, eccetera. Quindi, tra il secolo scorso e il secolo di oggi, anche nella Chiesa latina, pur con eccezioni, vi è un clero coniugato. Nello stesso tempo, da sempre, da almeno 17 secoli, vi sono i preti orientale, di rito orientale, che sono sposati. In Piana dell'Albanesi, per esempio, c'è una diocesi cattolica di rito orientale che sono tutti sposati. Nel primo millennio del cristianesimo tutto il clero era coniugato, la maggior parte erano coniugati. Quelli che non erano coniugati vivevano more uxorio con la badante o con la perpetua. Il termine perpetua è una formalizzazione di Alessandro Manzoni nel romanzo I Promessi Sposi, che poi per antonomasia è diventata la custode. Il codice di diritto canonico del 1917, firmato dal Papa genovese Benedetto XV, stabiliva che la perpetua del prete non poteva avere meno di 40 anni, perché all'epoca 40 anni, siccome si viveva poco, 40 anni era già... E c'erano anche preti che ne prendevano due da 20 e facevano 40. No? Poi è stato il Concilio di Trento che ha formalizzato la riforma monastica dell'undicesimo secolo di Bernardo di Chiaravalle, i cistercensi, che hanno applicato la norma monastica al clero. E piano piano ci sono voluti tre secoli, fino al 1600, quando il Concilio stabilisce la residenzialità dei parroci e dei vescovi, l'obbligo della sedentarietà, della residenzialità, abolendo la categoria del clericus vagus, cioè il prete vagante che si vendeva dove c'erano servizi, andava, lo pagavano e via di seguito. Però anche tutto questo ha uno sviluppo sia da un punto di vista teologico che da un punto di vista pastorale, però sta di fatto che oggi noi vediamo che cosa è successo, cioè che l'introduzione del celibato come legge esclusiva, che non vuol dire che i preti devono essere celibi, state attenti alle parole. La legge del celibato dice che la Chiesa sceglie i preti solo tra coloro che preventivamente dicono di essere portati al celibato e di fare una scelta. Sì, erano quasi tutti, quasi tranne qualcuno. Però c'è uno sviluppo storico. Però non significa che il sacerdozio è legato al celibato. Vuol dire che la Chiesa ha fatto una scelta e dice: io ammetto al sacerdozio solo gli uomini che dichiarano preventivamente di essere celibi. Questo, guardate che nel mondo ce ne sono tanti. Io ne conosco tanti che hanno fatto questa scelta perché in una società in cui il sesso è una mania e anche una malattia, in cui si dice che non si può vivere senza, io sfido a fare un'affermazione di questo tipo da un punto di vista scientifico, che non è vero. Il celibato storicamente, e questo voi non lo troverete mai nei libri di storia, né lo troverete nei libri di teologia, ma la ragione, la motivazione della legge del celibato è la salvaguardia del patrimonio. Se i preti fossero stati sposati e avessero figli, dovrebbero mantenere la moglie, i figli e logicamente poi i nipoti. Dovrebbero fare poi i nonni, eccetera, eccetera. Abbiamo vissuto tutta una storia in cui il prete rubava, ma era uno. Se avesse avuto moglie e figli, voi capite che si moltiplicava. Ecco perché la riforma del celibato deve avvenire contemporaneamente con una altra riforma, secondo me: togliere ai preti la gestione economica della Chiesa. I preti non possono, non devono, non dovrebbero toccare denaro. Questa è sempre stata la mia proposta da 46 anni, che non viene mai accolta per ovvi motivi. Col cardinale Tettamanzi, con il quale discutevo di questi temi, mi ricordo una Pasqua del 2000, periodo di Pasqua del 2000, tornato a Genova gli dissi: a me sembra che il clero di Genova sia seduto. Lui portava gli occhialetti piccoli qui sul naso, si leva gli occhialetti, si alza e mi dice: Don Paolo, il clero di Genova non è seduto, è sdraiato, è sdraiato. E io di risposta dico: lei è disposto a fare la rivoluzione? Basta una piccola, piccola, piccola norma. A mezzanotte pubblichi un suo decreto in cui dal giorno successivo è tolto ai parroci e ai preti, agli amministratori, eccetera, tutti, la gestione economica delle parrocchie. Vedrà che 2/3 scapperanno con la cassa e 1/3 resterà. Ma con quel terzo lei farà la rivoluzione. E lui mi dice: hai ragione, perché questo è il problema. Questo è il problema. Ecco perché è determinante, a mio parere, la pubblicazione dei bilanci. E quindi ci troviamo oggi con un sinodo che ha posto un principio sacrosanto, che dove c'è una comunità ci deve essere l'Eucaristia, e l'Eucaristia non può essere legata al prete. Questo è il futuro. Però state attenti, perché questa affermazione, che è fondamentale, è una timida apertura, perché avrebbe, a mio parere, dovuto molto più esplicitamente darla. Mi auguro che Papa Francesco nelle conclusioni non la riservi solo all'Amazzonia, ma ne faccia una norma per tutta la Chiesa. Perché il clericalismo, i preti, la struttura ecclesiastica è così pachiderma che ha paura anche delle foglie che si muovono da sole, senza rendersi conto che passando gli anni poi dovranno per forza adeguarsi, come la Chiesa si adegua senza mai fare un'autocritica. Si deve adeguare. Perché bisogna camminare coi tempi se vogliamo arrivare in tempo. Comunque, io vi pongo soltanto questo interrogativo. Se non volete, dico a questi teorici, se non volete accettare questa evoluzione di novità e di incarnazione nel momento storico, e quindi questo virgolette progresso, e volete restare piantati nel passato perché si è sempre fatto così, perché il celibato è una legge, perché Gesù non era sposato, e vabbè, problemi suoi, significa che era uno che non era portato al matrimonio. Se io non fossi prete io non mi sarei mai sposato, perché se fossi stato sposato non avrei potuto fare la vita che ho fatto. E ho dovuto scegliere. E ho scelto la mia libertà individuale, il mio percorso di formazione, perché diversamente non l'avrei potuto fare. perché avrei avuto delle responsabilità diverse. Quindi la vita è fatta di scelte. E credetemi che si può vivere bene senza sesso. Si vive bene. È semplicemente che per noi è diventata un'ossessione e oggi è una malattia. E questo è dimostrabile facilmente. E questa diventa una malattia quando non si hanno interessi alti e interessi pieni. Detto questo, mi sembra che, dico, perché se tu non vuoi cambiare in questo, allora per coerenza dovresti restare bloccato nel passato in tutto. Non puoi accettare la luce elettrica, non puoi usufruire di tutte le scoperte che ci sono state, devi restare al concetto della terra piatta, perché nella Bibbia c'è scritto che la terra è piatta, non puoi prendere tutto quello che ti serve, non puoi prendere il treno, devi andare con la carovana, perché nella Bibbia andavano con i cammelli. Non puoi avere l'acqua corrente, ma devi andare al pozzo, come Rachele. E non puoi avere la cucina a gas, ma devi avere la pietra focaia e mangiare pane arabo. Allora, perché dobbiamo fare questa distinzione che noi siamo selettivi? Alcune cose non si toccano, la religione non si tocca. Perché non si tocca la religione? E tutto il resto sì, e la religione no. Perché la religione non cammina con le persone, non cammina con le strutture psicologiche, con i tempi. Nulla è di definitivo nella vita delle persone, nulla. Perché io devo parlare il latino, che a me piace tanto, tra l'altro, e se volete possiamo anche dire la messa in latino, eh? Non ho problemi di nessun genere. E forse una volta converrebbe farla, no? Semmai la facciamo, la preparo. Perché dobbiamo dire la messa in latino? Che nessuno capisce. Vabbè, non si capisce nemmeno l'italiano, comunque questa è un'altra questione, eh? Questa è un'altra questione. Però detto questo, vuol dire che questo sinodo, e vediamo adesso quando usciranno le conclusioni, che cosa, perché bisognerà leggere il testo, e sono contento comunque che questo sinodo ci sia stato e che Papa Francesco l'abbia guidato così con sapienza. Il fatto di aver detto di no al sacerdozio alle donne ancora, però valorizzando la loro presenza e il loro ministero, sapendo bene che in tanti paesi sono le donne che celebrano l'Eucaristia, sapendolo, però non potendolo ammettere. Questo passo fatto è anche in quella direzione, perché bisogna anche per le donne dire che, poiché l'Eucaristia è un diritto, l'Eucaristia non è legata al sesso. Maschile, femminile, chiunque nella comunità è chiamato a presiedere l'Eucaristia, indipendentemente dal sesso, stavo per dire la cultura no, perché bisogna che sappia leggere e scrivere quantomeno. Nel Medioevo, fino al 1500, molti preti non sapevano leggere e scrivere. E imparavano il formulario a memoria, e imparavano prevalentemente il formulario della Messa della Madonna. Abbiamo trovato, vi anticipo già fin da adesso, che al compimento del mio 50° anniversario di ministero, compiendo 75 anni, per legge io rassegnerò le dimissioni fra 3 anni e lo farò con 6 mesi di anticipo, perché voglio rispettare il canone che stabilisce questo, che è un invito pressante, proprio per dimostrare come coerenza della mia vita come atto coerente della mia vita e nello stesso tempo come testimonianza, no? Di non essere attaccato né alle poltrone né agli sgabelli. Questa notte l'ho modificata in diverse parti, però noi andiamo tranquilli. Io sono a pagina 3, pagina 2, io a pagina... Te l'ho mandata stanotte. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore, cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Tu accompagni i passi dei poveri quando si presentano a Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu innalzi la preghiera dell'oppresso perché giunga al trono di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la soddisfazione concessa da Dio ai giusti che lo invocano.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu benedici, Signore, in ogni tempo nella bocca di chi lo loda.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la gloria degli umili che ascoltano e si rallegrano nel Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu custodisci il grido dei poveri e sani le ferite del loro cuore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la vela che Paolo scioglie per giungere nel seno del suo Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai sostenuto la battaglia, la corsa e la fede dell'Apostolo del Vangelo.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la forza che è rimasta vicina all'Apostolo nella prova della vita.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu convochi il fariseo perché ascolti la tua voce e si converta e viva.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sostieni il pubblicano perché invochi la misericordia che lo redime.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu rimandi il fariseo alla sua responsabilità di religioso senza fede.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu giustifichi il pubblicano che non giudica né accampa diritti.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la luce dei nostri cuori perché possiamo ascoltare la parola.
Veni, Sancte Spiritus.
Ecco, il tema della domenica di oggi è ancora la preghiera. Domenica scorsa abbiamo avuto questo argomento, di cui ho avuto molte risonanze da fuori, e dal punto di vista di Dio, cioè la preghiera nella natura di Dio. Oggi la vediamo dal punto di vista dell'orante e mette in evidenza, come dire, ci mette in guardia dalla religiosità di convenienza e quindi ci obbliga, ci costringe ad una riflessione radicale che è sempre più difficile fare in un contesto come quello attuale, dove si moltiplicano gli atti religiosi di pietà esteriori, proprio perché c'è la difficoltà di capire che l'Eucaristia non è un rito e se nel rito non c'è la vita, se nell'Eucaristia non portiamo la vita, l'Eucaristia è un vestito che non sta in piedi. Con questi sentimenti diamo anche, prima di invocare la Trinità, diamo il benvenuto anche a Fernanda, che ritorna dopo alcune settimane, visto che, come dire, la giovinezza le impedisce di venire più spesso, e insieme a lei Emilio, perché Emilio è sempre presente. Invochiamo allora la Trinità, che è il fondamento e anche la visione della relazione di vita e di amore.
Beshem Av, Beven, Veruach, Akodesh, Elohim Echad. Amen.
Chiedere perdono equivale ad amare con lo stesso amore assoluto con cui Dio ci ama. E questo mette, diciamo, a posto il concetto di sacrificio. Siamo stati educati, siamo stati, come dire, imbrigliati nella vita di sacrificio, come se fare una vita di sacrificio fosse il modo unico per accedere al rapporto con Dio. Ma già Osea nell'VIII secolo avanti Cristo diceva: non voglio sacrifici, voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Osea 6:6. Voglio l'amore e non il sacrificio. La vita, proprio per la sua fragilità, comporta sacrifici enormi. Sono sufficienti. Non è necessario che noi ne aggiungiamo degli altri gratuitamente, perché la fede cristiana non può essere la religione della sofferenza, sapendo che tutte le volte che avvengono cose che impediscono o cose negative, noi le illuminiamo con la croce di Cristo e le viviamo, non le nascondiamo. Per questo nell'esame di coscienza noi ci mettiamo di fronte a noi stessi, alla nostra coscienza, e la lasciamo abitare dalla presenza della Shekinah.
Signore, tu vuoi misericordia e non sacrifici. Liberaci dal male dell'ostentazione.
Kyrie eleison.
Cristo, tu vieni per i malati, i perduti e i senza speranza. Donaci la povertà interiore.
Cristo eleison.
Signore, tu gradisci il pubblicano e non il fariseo ben pensante. Liberaci dall'apparenza.
Pneuma eleison.
Dio onnipotente, che ha creato il cielo e la terra per farne un'abitazione di pace, che predilige i poveri e gli afflitti, per i quali prepara un banchetto di vita e di gioia, per i meriti dei poveri di Yahweh, per il merito dei profeti e degli apostoli che hanno combattuto la santa battaglia della sua parola, per i meriti di Gesù, speranza dei disperati, ci perdoni dai nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazia per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi di pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, tutte quelle che ho espresso all'inizio, in modo particolare Maria e Francesco, che saranno operati lunedì e martedì, e poi gli amici di Padova con le loro famiglie, E poi tutti coloro che ho ricordato prima, con Carlo, Nina e Gemma, e tutte le persone che noi portiamo con noi, che fanno parte della nostra vita e che sono parte importante della nostra vita. Con tutte le persone che sono collegate con noi attraverso l'audio, che oggi pomeriggio, come tutte le domeniche, le feste, metto in rete affinché tutti possano partecipare ascoltando. E con tutti quelli che partecipano in questo momento con noi attraverso il documento, il testo scritto che scaricano sempre dal sito. Con tutte queste persone abbiamo un debito e anche una condivisione, più che un debito, una condivisione di Eucaristia, e ci rende consapevoli che l'Eucaristia non si ferma a un gruppetto di persone, ma si allarga all'orizzonte del mondo. Se non si capisce questo, non si può capire nulla, nemmeno della vita e della storia che viviamo. Preghiamo.
O Dio, tu non fai preferenze di persone e ci dai la certezza che la preghiera dell'umile penetra le nubi. Guarda anche a noi come al pubblicano pentito e fa che ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore mi ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e li salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. Conciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 18, versetti 9-14. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato. Chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Oggi proseguiamo la liturgia di domenica scorsa, perché siamo nello stesso contesto. Domenica scorsa, se vi ricordate, c'era il Vangelo di Luca, sempre al capitolo 18. Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre. Quindi lì parlava ai suoi discepoli. Nel Vangelo di oggi Gesù disse, e siamo prosegue, lì finisce al versetto 8, qui comincia al versetto 9, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Cambia l'uditorio. Quindi abbiamo due ambienti diversi, non si parla più ai discepoli, ma si parla ad alcuni. Questi alcuni si pensavano giusti e disprezzavano gli altri. Allora potremmo dire che il tema di oggi, continuazione della domenica precedente, è il tema della giustizia. Il tema della giustizia in ebraico la tzedakah, il giusto e tzadik. E la parola giustizia, giusto, è la parola forse più importante di tutta la Bibbia. Noi riserviamo la parola giustizia agli atti del tribunale, mentre nella Bibbia la parola giustizia si ferma, forma, indica la natura di Dio e di conseguenza la natura di coloro che sono immagine di Dio. In questo contesto c'è la continuità. Se nella domenica precedente abbiamo definito la preghiera che si fonda sul cuore di Dio non come vocalità, come richiesta di cose, perché il Padre vostro che è nei cieli sa di che cosa bisogna. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i cigni del campo, non mietono, non tessono, eppure il Padre vostro li nutre e li veste. Non preoccupatevi quindi di che cosa mangerete o berrete, ma preoccupatevi del regno di Dio e della sua giustizia. La giustizia significa che è una questione che riguarda l'intimo di ciascuno di noi. Oggi pregare vuol dire essere giusti. Purtroppo noi ci siamo limitiamo, questa è l'educazione ricevuta, sarà difficile, eh? Avrete bisogno di 2 o 3 secoli prima di aggiustarvi le idee, perché purtroppo i costumi e le formazioni non vanno via così semplicemente mettendosi cambiando un vestito. Siamo stati educati ad una preghiera meccanica. Se oggi noi ci mettiamo dalla parte del credente per vedere quale deve essere il grado di giustizia per avere la certezza, rivolgendoci a Dio, di essere ascoltati. Quante persone dicono: io prego e Dio non mi ascolta? Perché c'è un rapporto meccanico, cioè noi siamo abituati ad avere uno strumento in cui schiacciamo il pulsante e viene fuori la bevanda. Non schiacciamo il pulsante, c'è la ricevuta. Ma non funziona così. Non basta dire una preghiera, accendere una candela. Voi vedete che in questa chiesa non ci sono candele. Non basta accendere una candela, non basta far dire una messa. Questa non è preghiera. Questo è compiere degli atti. Ma se questi atti sono staccati dalla mia vita, non hanno senso. È come appiccicare un francobollo senza colla. Se volete che il francobollo faccia la sua, dovete incollarlo e deve essere tutt'uno con la busta. Allora voi capite che la vera domanda è sempre lì: chi sono io? A che punto sono? Paolo, per esempio, nella seconda lettura, che potremmo considerare, anche se la lettera non è di Paolo, ma fa parte dell'ambito della Chiesa di Paolo, la seconda lettera a Timoteo lo potremmo, il testo, il contenuto, lo potremmo considerare come il testamento di Paolo. Paolo, che ha avuto una vita avventurosa, una vita piena, una vita di viaggi, fa 3 grandi viaggi che lo portano probabilmente fino in Spagna. Ed è lui che ha dato la struttura alla Chiesa, superando lo stesso Gesù, andando oltre la predicazione di Gesù. Ecco, Paolo come finisce la sua vita? Abbandonato da tutti, solo, in prigione e probabilmente anche al freddo. Se in un'altra lettera richiede ai filippesi di mandargli il mantello perché la sera fa freddo. In questo però Paolo può dire: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Vi ricordate domenica scorsa come finiva il Vangelo? Il figlio dell'uomo troverà ancora fede sulla terra. Ho mantenuto la fede. È quello che dovrebbero dire tutti gli educatori, genitori, maestri, preti, vescovi, capi di Stato e di governo, politici. abbiamo vissuto per il bene comune. Siamo stati retti, abbiamo mantenuto fedeltà alla giustizia, siamo stati coerenti. Oggi la politica è basata esclusivamente sull'immagine esteriore. C'è un certo signore che ha una struttura di 30 persone che finché era ministro degli interni era pagata dallo Stato per creare 24 ore su 24 notizie spesso, molto spesso, non vere, per far vedere quello che non è. E tutto questo, se voi negli strumenti, nei mezzi sociali, tipo Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, rispondete, non fate altro che moltiplicare il suo strumento. Oggi l'unica risposta è non rispondere e non considerarlo, perché gli impedite di andare avanti. Nemmeno contestare, perché la contestazione è un moltiplicatore. Ignorare, oggi la lotta è l'ignorare, ed è la, come dire, la batosta più grande che si può dare a chi sta sulle prime pagine, essere ignorati. Chi esercita, chi non esercita la giustizia non può stare davanti a Dio. Esercitare la giustizia significa che Dio non fa preferenze di persone. Siracide, primo secolo avanti Cristo. Il Signore è giudice, per Lui non c'è preferenza di persona. E dopo aver affermato questo, significa che per il Dio tutti sono figli, ma essere figlio dipende dal figlio anche, non solo dal padre. Cioè il figlio deve avere coscienza di essere figlio e deve anche alimentare questa figliolanza. Non è parziale a danno del povero, ascolta la preghiera dell'oppresso. Non sentite la risonanza del Magnificat? Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quanto si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Quindi vedete qui di pregare incessantemente, di pregare sempre. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto. Ecco, essere giusti significa, prima cosa, non sentirsi al di sopra degli altri, non considerarsi al di sopra degli altri, ma considerare gli altri come uguali e avere gli stessi diritti che poi il Vangelo Matteo 5 sintetizza nell'espressione fai agli altri quello che tu vorresti fosse fatto a te. Allora, se io mi trovo in una barca rischiando la vita, perché sto fuggendo dalla fame, perché sto fuggendo dalle guerre che voi avete innescato, e sto venendo da voi per chiedere protezione, per chiedere aiuto, se io fossi lì, cosa vorresti che gli altri facessero per te, per i tuoi figli, per i tuoi bambini, eccetera? Che mi accogliessero, che mi salvassero dalle acque. Se la figlia del faraone non avesse salvato Mosè dalle acque del Nilo, la storia avrebbe preso un'altra piega. Allora credere in Dio, pregare Dio, vuol dire essere piantati con i piedi nella storia e fare delle scelte. Il Vangelo di oggi è importante per due motivi. Primo, perché ci presenta la preghiera dal punto di vista dell'orante e ci dà due modelli di oranti, un fariseo e un pubblicano. L'altra è In secondo luogo è il testo che sta alla base della riforma di Lutero. Il primo punto è un ricco e un povero salgono al Tempio, una cosa, vanno a messa tutte e due, e pensano di comprare Dio, uno pensa di comprare Dio facendo offerte, comprandolo. Quindi ci sono le candele, le accende tutte, e più grosse sono, più pretende di avere attenzione. Preghiere, prega, 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 e tanto da arrivare a stordire Dio con le preghiere, pensando così che Dio possa distrarsi per non vedere le ingiustizie che lui ha fatto. Perché, per esempio, non ha dato la giusta paga agli operai. Se aveva impegno il mantello o la coperta del povero, non gliel'ha data al tramonto del sole come prescrive la legge. Perché trattiene la paga più del dovuto, doveva darla alla giornata, alla scadenza dell'ora di lavoro. Signore, guarda, io sono generosissimo con te, con la Chiesa, però tu, mi raccomando, sai, io devo contraffare le bilance, perché altrimenti come fai? Io devo frodare il fisco, perché, insomma, tu lo capisci, no? Cioè non hai il senso del bene comune. Il povero rimane se stesso, ha consapevolezza di chi è, ha coscienza di chi è, e dice, si limita semplicemente non a fare preghiere, ma a dire, Signore, io sono qui, so perfettamente che non ho diritto di chiederti niente, però se puoi, perdona. Gesù conclude, questo ritorna salvato, l'altro se ne ritorna con un peccato in più. Di fronte a noi stanno due sacrifici, anzi due modelli di sacrifici. Secondo la religione del tempo, da una parte il ricco che crede di tenere al guinzaglio Dio, come oggi fanno i tradizionalisti. I tradizionalisti, specialmente i gruppi organizzati statunitensi, in modo particolare penso all'associazione Cristoforo Colombo, che credono di poter ricondizionare il Papa facendo crollare le offerte che normalmente davano direttamente al Papa per le sue attività. In più poi ci pensano quei bastardi di Monsignori che nella gestione del denaro, perché il Papa non può arrivare a non può fare tutto lui, prendono questi soldi e li impegnano in Inghilterra per comprare palazzi, per farci cose. Questa è la vera resistenza che sta avendo il Papa, perché sta lavorando per una Chiesa povera, non solo che sia povera, ma che appaia povera. E questi mercanti del Tempio non vogliono, perché ci sguazzano. Si dice che in Vaticano la maggior parte degli uffici non usi il computer, ma scrivono ancora tutto a mano. Voi capite che nello scrivere a mano c'è un margine enorme di non controllo. È una cosa spaventosa questa. Personalmente penso che il Papa avrebbe dovuto avere più coraggio e fare due o tre cose. Due cose di sicuro. Primo, abolire i cardinali, subito, d'amblè, e li avrebbe proprio azzerati. Non lo può fare, lo può fare. Secondo, dire che chi lavora accanto al Papa riceve un onore unico, perché aiuta direttamente il Papa a servire la Chiesa universale. Pertanto, tutti coloro, specialmente i preti, che lavorano in Vaticano o sono chiamati a questo altissimo ministero di condivisione col Papa della gestione dell'amministrazione della Chiesa Universale, non potranno mai in tutta la loro vita ricevere titoli onorifici o promozioni. Non potranno mai diventare monsignori, non potranno diventare vescovi, non potranno diventare nulla, ma dopo 5 anni devono ritornare a fare i viceparroci, i parroci nei loro paesi e per tutta la vita non avranno onorificenza. Cosa ci scommettete che il Papa deve fare un bando per ritrovare le persone che lavorano con lui? E forse troverà le persone più adeguate, perché l'analogica del mondo è entrata talmente da essere i farisei. I farisei sono lì dentro, sono dentro la Chiesa. Ma vi sembra sensato che un discepolo di Gesù Cristo debba andare bardato come un asino vestito a festa in un giorno di fiera? Ma con quale coraggio questa gente? Voi potete dire che io abbia il dente avvelenato. Provate a leggervi i sermoni di Sant'Antonio da Padova, 1213 secolo. Una volta ve li ho dati, ve li ho scritti un'estrapolazione, ve li ho messi qui. Su tutte queste bardature ne dice di cotte e di crude, e li paragona proprio a cavalli che si pavoneggiano e fa nomi e cognomi. Quindi significa che è un male antico e bisogna porre la scure alla radice, e tutta questa gente bisogna mandarla via, perché la Chiesa non ha bisogno di questo, ha bisogno di umili servitori che devono fare, pensate per esempio ai gesuiti. I gesuiti, che non possono diventare definitivamente gesuiti prima dei 42 anni, perché devono avere prima una laurea in una materia profana e poi una seconda laurea in una materia di natura religiosa, a scelta, secondo quello che uno si sente. E dopo aver fatto la professione religiosa, in privato fanno un voto, che è quello di rifiutare sempre e comunque qualsiasi titolo onorifico e qualsiasi incarico che comporti una onorificenza. Per esempio, rifiutano di essere vescovi, rifiutano di essere cardinali, eccetera. Cardinale Martini, che quando fu fatto cardinale disse al Papa: io non posso fare né vescovo né cardinale, perché come gesuita ho fatto il voto di non esserlo. E il Papa gli ha detto: sì, ma lei ha fatto anche il voto di obbedienza al Papa. Il Papa la scioglie dagli altri voti e lei fa quello che dico io. Perché l'ordine dei gesuiti è nato proprio per questo, per aiutare il Papa nella sua missione. Però questo per dirvi che i gesuiti, per diventare vescovi o cardinali, devono direttamente essere dispensati dal Papa. E quindi personalmente nella loro formazione non ci aspirano. Se sono chiamati è perché sono chiamati, non perché brigano, perché c'è gente che briga, che cerca di vendersi per arrivare a questo. Allora il termine della giustizia è questo: il fariseo si crede giusto perché va a messa, perché dice il rosario, perché fa la devozione al Sacro Cuore di Maria. Non vi risuona niente nelle orecchie di qualcuno che fa queste bestemmie, no? E si illude. E guardate che questo sta condizionando la politica di oggi. E ci dovrebbe essere, a mio parere, veramente una ribellione, non in internet, ma ci deve essere una ribellione proprio nelle coscienze. Non è compiendo e restando fedeli alle forme religiose che si diventa credenti. Concludo, perché il tema di oggi è veramente interessante. Chi è il secondo personaggio che va al Tempio? Tecnicamente viene definito un pubblicano. I pubblicani erano gli esattori delle poste, delle imposte. E gli esattori delle imposte avevano la fama di rubare, perché il sistema della tassazione romana era organizzato in un certo modo. Non c'era Equitalia, c'era di peggio. L'imperatore romano, l'amministrazione romana, dava in appalto l'esenzione, la ricezione delle tasse. Gli dava in appalto a una persona, a un gruppo, e gli diceva: tu da San Torpete mi devi portare 50.000 euro. Tutto il resto che tu riesci a prendere in più è tuo. Voi potete immaginare che cosa avveniva. Quello che avveniva al tempo di Andreotti, quando l'appalto delle tasse in Sicilia era dato ai fratelli Lima. Salvo, ai fratelli Salvo, che erano gli esattori delle tasse che hanno dissanguato la Sicilia. E se io oggi sono qui a Genova, lo devo proprio a quel sistema di tassazione che era un furto. Io l'ho scoperto 10 anni fa durante il processo ad Andrea. E secondo me prendeva un'ostia diversa. Quindi prendevano i pubblicani, erano quelli che erano odiati dal popolo per due motivi, sia perché collaboravano con i romani, sia perché rubavano al popolo in un modo vistoso, anche perché l'appalto veniva dato per un anno, quindi più si arraffava meglio era, no? Detto questo, un pubblicano che entra nel Tempio è una cosa straordinaria. Cioè, il pubblicano non poteva nemmeno accostarsi al Tempio, perché era il reprobo per eccellenza, ancora peggio dei lebrosi. Accostandosi al Tempio e restando in fondo all'ingresso, non si avvicina al Santo dei Santi, sta in fondo. Cioè, probabilmente nel circuito dei pagani, e si rivolge a Dio con l'unica preghiera che può: perdonami. La differenza, l'altro dice: Signore, guarda, io faccio, io dico, io prego, io prego, io faccio offerte per la Chiesa, e offerte laute. Questo se n'è andato giustificato, perché è giusto. E giusto significa che non rinnega il suo stato, ma prende coscienza che forse ha da mettere a posto diverse cose. L'altro invece, che crede di possedere Dio con la sua pratica religiosa, se ne va con una colpa in più. La pratica religiosa non è negativa in sé, ma deve essere l'espressione di un essere, perché oggi, come ieri, praticano molto, ma amano poco. Voglio l'amore e non il sacrificio.
Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti ci scambiamo un gesto di pace. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia dito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, questa offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e dovunque a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio.
Il Signore non fa preferenza di persone, non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso.
Ed è Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria.
Tu, oh Signore, non trascuri la supplica dell'orfano né la vedova che si sfogano nel loro lamento.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, osanna nell'alto dei cieli, e pace agli uomini che Egli ama.
Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli, ai santi e alle sante, proclamiamo a una sola voce la Tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto il nome del Signore, colui che viene come parola per diventare pane disceso dal cielo.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Noi veneriamo Dio e siamo accolti con benevolenza alla Santa Eucaristia, e la nostra preghiera giunge fino al trono del Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Benediciamo il Signore in ogni tempo, guardiamo a Lui e saremo raggianti. Egli ci salva da tutte le nostre angosce.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Tu, o Signore, riscatti la vita di noi tuoi servi per farci vedere e gustare quanto sia buono rifugiarsi in te.
Fate questo in memoria di me.
O Dio, che eri, che sei e che vieni, Signore nostro e Dio nostro.
Mistero della fede.
Per il mistero della tua santa croce, salvaci, o Cristo risorto, atteso dalle genti. Maranatha, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Tu, o Signore, sei vicino a chi ha il cuore spezzato e salvi gli spiriti affranti.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Attendiamo con gioia la corona di giustizia che il Signore, il Giudice giusto, ci consegnerà.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, con tutti coloro che partecipano e oggi chiudono il Sinodo, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Tutti coloro che sono uniti insieme a noi, per Maria che martedì sarà operata, per Francesco Savelli che è operato lunedì, domani.
Per mio zio Pietro che sta morendo.
Per la famiglia di Carlo, Mina e Gemma e le loro e le persone che tutte le persone che, che la compongono, l'Italia, per il mondo, in modo particolare per i migranti, perché trovino il rispetto della giustizia che esige il loro diritto di cercare una vita migliore, dal momento che noi li costringiamo a fuggire per le nostre responsabilità sul piano economico, sul piano politico, sul piano militare, in modo particolare per la enorme vendita di armi che facciamo a quei paesi. E insieme a loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Tu, o Signore, ci liberi da ogni male e ci salvi nel tuo regno. A te la gloria nei secoli dei secoli.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo Elda, Giordano, Bruno, Vera e Loredana, famiglia di Fabio, insieme alla famiglia della moglie Ornella. Ricordiamo Elena dell'ottavo anniversario della sua morte, Emilio, e ricordiamo la famiglia di Maria, che ricorderemo anche nei prossimi giorni, Raffaele, il papà Raffaele, la mamma Teresa, il fratello Achille e gli amici Giampiero e Pasquale. Ricordiamo tutti i nostri defunti, che la morte non è in grado di separare da noi. Tutti coloro che muoiono nei confini dei cosiddetti paesi cristiani o civili, tutti coloro che muoiono nelle acque del Mare Nostrum, tutti coloro che muoiono vittime innocenti delle guerre, uccisi dalle armi e dalle bombe che l'Occidente vende ai paesi in guerra. Per tutti coloro che muoiono negli ospedali, negli ospizi, tutti coloro che muoiono oggi, questa notte, o che moriranno in questa settimana, ammettili a godere la luce del tuo volto.
Dio dei pubblicani e dei peccatori, ti ringraziamo perché ci accogli alla tua mensa senza nostro merito.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Alzando gli occhi verso di te, Signore, per i meriti di Gesù osiamo chiederti, o Dio, Padre nostro, abbi pietà di noi peccatori. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titiabet rewatach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya kembeah. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom veyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che dia fanakna, shevachna, lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beshia. Amen.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Il pubblicano diceva, o Dio, abbi pietà di me, peccatore, e tornò a casa sua giustificato.
Preghiamo.
Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore, che non fa mai preferenze di persone, contro i poveri ci dona la sua benedizione.
Amen.
Il Signore, che vuole la misericordia in ogni sacrificio senza vita, ci colmi del suo amore.
Il Signore, che ama i poveri e gli oppressi, ci colmi della sua tenerezza.
Il Signore, che giustifica il pubblicano senza condizione, ci protegga e ci sorrenga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Si conclude qui la messa come celebrazione. Continua ora, uscendo da questa chiesa nella testimonianza della vita, andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Auguro a tutti una buona settimana. Qui vi lascio il microfono per salutare Alessandra, che con la quale sono in contatto, e magari vi facciate ad abituarvi a salutare Enzo, che parte dal giorno 5 del prossimo mese. Buona giornata a tutti.
Ciao Alessandra, Anna Maria e Claudio.
Ciao Alessandra, Marino.
Buona settimana, sono Elisa.
Alessandra, ti mando un bacio, sono Lidia, ciao.
Te ne mando uno anch'io, Roberto.
Ciao Alessandra, sono Silvana, che la gioia ti accompagni. Bacione!